State ascoltando SBS Italian.
Ma apriamo, come detto, il programma di questa mattina dall'Australia con la situazione, ovviamente coronavirus, ma anche con la politica federale e statale. Per occuparci di tutto questo diamo il bentornato al nostro analista politico Paul Scutti. Ciao Paul.
Buongiorno Dario, un buongiorno all'ascoltatore.
Allora Paul, come abbiamo ricordato poco fa, i casi nel Victoria si stanno diminuendo, ma questa è un'ultramaratona, come l'ha definita Daniel Andrews, non uno sprint. Il premier statale è soddisfatto per il momento e ha anche lanciato un'iniziativa Click for Vic per cercare di tenere a galla la piccola e media impresa locale. Disegniamo il quadro della situazione in Victoria per cominciare.
Sì, ieri ci sono stati 208 casi e 17 decessi e questi dati portano il bilancio complessivo a 502 vittime in tutta Australia da quando la pandemia è iniziata. E di queste 502, 415 sono in Victoria. 11 dei 17 morti di ieri sono collegati alle case di riposo che continuano ad essere il punto debole nella lotta contro il coronavirus. Le autorità adesso hanno confermato che stanno anche indagando su possibili nuovi focolai a Footscray, al Western Private Hospital e al Peter MacCallum Cancer Centre. Il responsabile sanitario dello Stato, Brett Sutton, ha detto che comunque i numeri non sono ancora del tutto stabili, ma lo Stato sembra comunque aver superato la fase più critica, quando cioè si registravano tra i 300 e i 400 casi al giorno. Ricordiamo che probabilmente nella giornata peggiore si è arrivati anche a 700 casi al giorno. E per tornare alla normalità però la popolazione, secondo Sutton, deve semplicemente continuare a seguire le regole basilari di questa pandemia, e cioè mantenere le distanze, lavarsi le mani, indossare le mascherine. E proprio sul rispetto delle regole, gli ultimi dati forniti dal governo statale mostrano che i residenti del Victoria si stanno spostando di più, in particolare nel fine settimana e mediante i trasporti pubblici. E questi dati risalgono a 2 settimane fa, quando il weekend in Victoria il tempo era stato piuttosto buono. È possibile adesso che invece nel fine settimana appena trascorso invece gli spostamenti è possibile che siano diminuiti, invece considerata l'ondata di freddo che ha colpito il Victoria e il resto dell'Australia orientale. Il Premier Daniel Andrews, ovviamente intervenuto anche lui ieri, ha specificato adesso che l'obiettivo è tornare ad uno stato di relativa normalità entro Natale. In teoria, come sappiamo, le restrizioni saranno in vigore fino al 13 settembre. Secondo Andrews e Sutton è ambizioso attualmente pensare che per allora il Victoria possa far registrare un numero di casi giornaliero di nuovo inferiore alla decina. Intanto, come hai citato tu in apertura, Dario, per sostenere l'economia il governo statale ha lanciato una nuova iniziativa soprattutto per aiutare il turismo, la ristorazione. E l'obiettivo della campagna, che si chiama Click for Vic, sarà quella di incoraggiare gli abitanti del Victoria a comprare prodotti locali. Proprio per quanto riguarda piccole e medie imprese, Andrews ha anche rivelato che lo Stato ha finora ricevuto quasi 130.000 domande di aiuto per un controvalore di 1,3 miliardi di dollari.
Come dicevi, in Victoria si parla di questa normalità entro Natale, sarà una normalità alla quale si arriverà gradualmente, viceversa gli altri stati già possono fissare una roadmap al riguardo. Ricordiamo che le vittime in totale hanno superato quota 500 a livello nazionale, mentre i nuovi casi sono 216, 208 dei quali in Victoria. Ci sono 4 nuovi positivi nel New South Wales e in Queensland, dove preoccupa un focolaio in un carcere minorile. Numeri ovviamente ancora piccoli, abbiamo visto però in passato come in Victoria sia rischioso prenderli sotto gamba. Allora, anche in questo caso disegniamo il quadro della situazione nel resto d'Australia.
Sì, situazione abbastanza positiva in New South Wales, dove ci sono stati 4 nuovi casi ieri e 2 di questi sono viaggiatori di ritorno. Le autorità quindi hanno espresso soddisfazione perché il numero di nuovi casi è rimasto basso per tutta la settimana appena trascorsa. Il virus però continua a circolare, pertanto è vitale non abbassare la guardia e soprattutto forse la cosa che in questa fase preoccupa in New South Wales è che anche lì, come in Victoria, si sono registrati problemi con la quarantena negli alberghi. Ci sono stati casi di trasmissione all'interno di queste strutture. La Premier Gladys Berejiklian è intervenuta ieri, ha confermato che ovviamente possono esserci problemi, non bisogna abbassare la guardia e il governo sta indagando su come migliorare le procedure all'interno degli alberghi. Due casi in Queensland ieri, dopo che il giorno precedente se ne erano contati 9, la Premier Anastasia Palaszczuk ha confermato che 2 nuovi casi sono collegati al focolaio del carcere minorile di Brisbane. Le autorità stanno conducendo test a tappeto in questa struttura. Finora i test hanno riportato che non ci sono nuovi contagi, a parte questi 2 nuovi casi. Quindi sono stati testati 111 detenuti e 202 impiegati e nessuno di questi finora ha risultato positivo al virus. Però il Queensland ha reintrodotto alcune restrizioni. Sabato il governo ha reimposto il limite di 10 persone in casa e nei parchi, ma in questo caso questo limite si applica solo all'area metropolitana di Brisbane. Nel resto dello Stato il limite resta a 30 persone.
Ricordiamo che siamo in diretta con il nostro analista politico Paul Scutti. Allora Paul, svolgiamo il tuo compito, passiamo proprio alla politica vera e propria, perché dopo 10 settimane riapre il Parlamento di Canberra con regole stringenti per garantire la sicurezza dei deputati e dei senatori. Intanto il ministro della terza età Richard Colbeck è stato criticato perché nel corso di un'interrogazione parlamentare si è confuso sul numero delle vittime registrate nelle case di riposo e l'ultima cosa che il governo in questo momento desidera è che passi il messaggio che non abbia preso abbastanza sul serio la sfida del coronavirus, soprattutto proprio nelle case di riposo. Ma la domanda più specifica è: che cosa c'è in agenda in questa prima settimana di lavori?
Ci sono cose importanti in agenda, Dario, e c'è soprattutto l'estensione di Job Keeper e Job Seeker, i due programmi del governo, due programmi straordinari mirati a sostenere l'occupazione durante questa pandemia. In teoria le due iniziative devono concludersi a settembre, quindi il governo ha già annunciato l'estensione, però con sussidi ridotti, quindi sia JobKeeper che JobSeeker vedranno un calo delle somme che attualmente vengono elargite. Quindi laboristi sono d'accordo ovviamente a estendere i programmi, però chiedono che i pagamenti non vengano ridotti alla fine di settembre, quindi l'opposizione vuole che i livelli restino quelli attuali. È possibile anche che il governo riesca a strappare una proroga alle misure straordinarie sulle relazioni industriali, anche queste introdotte con la pandemia, e queste norme provvisorie danno più libertà alle aziende di ridurre le ore lavorative. Il governo non è ancora chiaro, però a quanto pare si sarebbe assicurato l'appoggio del senatore Sterling Griff dell'Alleanza di Centro e anche One Nation sarebbe disponibile ad una proroga. Contrari però laburisti e verdi. Hai parlato del ministro per la terza età Richard Colbeck, che è nel mirino delle opposizioni, viene ritenuto un po' l'anello debole all'interno del governo, quindi aspettiamoci un fuoco di fila di domande verso Colbeck dopo la pessima figura della settimana scorsa, quando in commissione al Senato non è riuscito nemmeno a dire quanti residenti delle case di cura siano morti di coronavirus. Ricordiamo a questo proposito che le case di riposo sono responsabilità del governo federale, non di quelli statali. Ci sono poi anche ultime stime sull'economia, la disoccupazione dovrebbe arrivare, secondo il ministro del Tesoro George Frydenberg, al 13% entro la fine dell'anno. A luglio il tasso era sceso sotto il 10%, però la seconda ondata di contagi in Victoria ha di fatto cancellato tutti i progressi che erano stati compiuti, e questo perché ad aprile la disoccupazione era arrivata quasi al 15%, quindi c'era stato un miglioramento, però quanto sta accadendo in Victoria ha ovviamente frenato quella piccola ripresa.
E intanto, a proposito di politica, per concludere, Paul, sabato ci sono state le elezioni nel Northern Territory e dopo due giorni di conteggi il governo uscente laburista ha sì dichiarato vittoria, ma in realtà i numeri dati dicono che è molto più probabile che da questo stallo, generato anche dalla perdita di qualche consenso da parte del governo laburista del Northern Territory, si risolva con una coalizione di governo appunto tra laburisti e indipendenti. Qual è lo scenario più probabile e che tipo di riflessi potrebbe avere questo voto sulla politica federale, dato che comunque, forse a parte il Victoria, negli ultimi mesi in Australia si è vissuta un po' una sorta di pax covidiana, diciamo, no? Determinata dall'unità nazionale, anche in questo caso anche statale, dei governi per combattere l'emergenza pandemia. Che tipo di riflessi avrà questo voto sulla politica federale?
Penso abbastanza limitati, Dario, perché il territorio del nord ovviamente non è particolarmente, ci sono all'incirca solamente 300.000 persone, quindi ha un impatto piuttosto ridotto sulla politica federale. Hai parlato dei numeri, naturalmente sono state contate il 63% dei voti, i laburisti hanno 11 seggi, ne devono conquistare 13 per governare, per un governo monocolore, e probabile quindi che si arriverà a una coalizione con due indipendenti. Nonostante la sconfitta, la leader dell'opposizione, Lia Finocchiario, si è detta soddisfatta del risultato. Ricordiamo infatti che alle passate consultazioni il Partito Liberale era stato ridotto ad appena due seggi e in base invece alle ultime proiezioni il partito della Finocchiaro dovrebbe conquistarne sei di seggi, quindi sicuramente un buon progresso. Dal punto di vista federale, ecco, penso che sarà molto più interessante vedere quanto accadrà ad ottobre, quando ci saranno le elezioni statali in Queensland, dove la Palaszczuk sta cercando di conquistare un terzo mandato. Quello penso che sarà un test importante anche a livello federale.
Decisamente. Allora, è tutto per quanto riguarda questa analisi del fine settimana in Australia dal punto di vista della cronaca e della politica, per il quale ringrazio il nostro analista Paul Scutti. Grazie Paul e a presto.
A risentirci, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.